Buongiorno a tutti. Ciao Allora, riprendiamo le spiegazioni che riguardano i tre sentieri insegnati dal Buddha Tonpa Shirab relativi al Sutra, ai Tantra e allo Dzogchen, sapendo quindi che lo scopo è lo stesso, sebbene esistano dei metodi differenti a seconda di coloro che praticano. Alcune persone mi domandano, ad esempio, io so che per poter accedere alla pratica del Burn è necessaria una iniziazione. Certo, questo è vero, ma la cosa più importante è quello di ricevere delle istruzioni, le quali hanno lo scopo di mostrare in maniera estremamente chiara qual è il sentiero e qual è quindi il metodo per ottenere la buddhità. Quindi importanti sono le istruzioni, la trasmissione, ovviamente anche la iniziazione. Quando parliamo delle tre vie, quindi del Sutra, Tantra, dello Dzogchen, si tratta delle tre cammini insegnati direttamente da Buddha Tonpa Shirab. Quello che è importante sottolineare è che quando parliamo di istruzioni rispetto a questi insegnamenti si parla sempre di istruzioni esperienziali, questo è il punto chiave. Quindi sempre la dinamica è la stessa, gli insegnamenti vengono ascoltati, vengono compresi intellettualmente, quindi si medita su di essi per comprenderli e poi si ha il momento della pratica. E la pratica è quella che permette la realizzazione e ottenere l'esperienza. Quindi quando si parla di istruzione è importante la devozione nei riguardi di questi stessi insegnamenti. Gli insegnamenti e le istruzioni non sono una elaborazione creata dalla mente umana, sono invece il frutto della realizzazione dei maestri e degli esseri realizzati dei Buddha. Quindi tutto ciò che noi definiamo come Dharma, ovvero istruzioni, è qualcosa di veramente speciale. Non sono quindi delle conoscenze connesse agli elementi relativi come il tempo, particolari persone. No, non è questo. Il Buddha Tonpa Shirab ha insegnato questi tre cammini per ottenere la buddhità. E strumenti, strade che permettono la possibilità di sperimentare l'autentica e permanente felicità. Quindi quando voi ascoltate le istruzioni è importante l'attitudine con cui svolgete questo ascolto. Non pensate che questi insegnamenti, questo è il modo tibetano o questi sono insegnamenti legati alla cultura tibetana. Non è questo. Allora, quando si parla ad esempio del burn, la prima lingua con cui questi insegnamenti furono codificati è la lingua dello Shanshun, quindi il territorio dove per primi vennero diffusi questi insegnamenti. Solo in seguito vennero tradotti in lingua tibetana. Quindi quando si parla di istruzione è importante capire che cosa stanno realmente dicendo, cosa stanno istruendo, a che riguardo stanno insegnando queste istruzioni. Ed è importante che l'ascolto, come la riflessione e la pratica, si svolgano simultaneamente, integrando i tre aspetti di corpo, mente e energia. Questo indipendentemente dal fatto che noi seguiamo il cammino del Sutra, del Tantra, dello Dzogchen. Quindi lo scopo e l'attitudine che dobbiamo avere è come posso io trovare la pace autentica nella mia mente. Bisogna avere una autentica fede profonda e determinata. Quando si parla di corpo d'arcobaleno e di ottenimento del corpo d'arcobaleno, è vero, assolutamente vero, è possibile ottenere il corpo d'arcobaleno all'interno di un'unica esistenza. Quando abbiamo questa attitudine, questa determinazione di base, come sapete, c'è l'elemento che riguarda la compassione. Noi parliamo spesso del desiderio e della motivazione che deve muovere il praticante, che è quello di liberare tutti gli esseri senzienti, che ovviamente detto così a parole sembra una cosa molto bella. Ma è anche vero che tutto questo dobbiamo riportare alla nostra reale situazione, quindi i primi che devono avere questo impegno siamo noi stessi, tutto lo dobbiamo riportare alla nostra scala personale. Abbiamo parlato di ieri delle cinque emozioni negative. Alcune di queste alle volte sono manifeste, altre sono nascoste o latenti. Dal punto di vista dello Dzogchen, abbiamo detto che il punto di vista importante è quello che parte e riguarda noi stessi. Poco importa quello che accade all'esterno, tutto deve essere ricondotto all'interno di noi. Quindi le cinque no emozioni negative sono all'interno di noi e sono queste che creano sofferenza. Se noi riusciamo a liberare queste emozioni negative all'interno di noi, automaticamente svaniranno anche all'esterno di noi. Se non abbiamo la collera nel nostro cuore, anche fuori non potrà più esistere collera. Ieri abbiamo detto che dal punto di vista dello Dzogchen si parla di autoliberazione, abbiamo parlato del cammino della trasformazione rispetto al Tantra, ma abbiamo anche fatto l'esempio del pavone che ha il potere di mangiare il veleno, quel veleno invece di distruggerlo, di annichilirlo, al contrario, ha il potere di rendere il pavone ancora più bello, bello, quindi dargli ancora più energia. Quindi il praticante dello Dzogchen è simile in questo senso al pavone, quindi tratta i cinque veleni senza esserne distrutto, quindi li controlla e questa forma di controllo è questa che abbiamo spiegato della autoliberazione. Quindi è importante cercare prima di tutto cercare di lavorare con le proprie emozioni negative prima di preoccuparsi delle emozioni negative degli altri. Quindi l'esempio del pavone che mangia il veleno simile allo Dzogchen, che per lo Dzogchenpa, il praticante di Dzogchen, che quindi autolibera le proprie emozioni negative. In questo modo esatto il praticante dello Dzogchen non trattiene mai al proprio interno le proprie emozioni negative, non le trattiene. Se voi le trattenete, significa se noi le tratteniamo vuol dire che non le stiamo mangiando, che non le stiamo trasformando, che non le stiamo liberando, quindi non stiamo facendo in poche parole il lavoro del pavone. Voi sapete, rispetto all'attitudine, della pratica dal punto di vista dello Dzogchen, noi diciamo non cercare di seguire il passato. Questo non vuol dire non ti ricordare o dimenticati del passato. No, non è questo. Significa che, indipendentemente da ciò che si manifesta, non abbiamo l'identificazione con quello che si manifesta, non ci attacchiamo. Se noi ogni volta che qualcosa appare, noi la richiamiamo a noi, beh, questo non è un modo per autoliberare, soprattutto questo, soprattutto per quello che riguarda il passato, ricordo, o l'emozione. Se noi, ad esempio, abbiamo questa rabbia di cui abbiamo parlato, se abbiamo detto che la pratica ha lo scopo proprio di permettere la realizzazione della felicità autentica, questa può avvenire, quest'esperienza può avvenire soltanto quando abbiamo liberato completamente le emozioni. E quando abbiamo questo, realmente quella che sperimentiamo è felicità autentica. Questo è molto importante. Quindi qualsiasi problema che può capitare nella nostra vita, la prima risposta che abbiamo è ovviamente accade perché dipende dal nostro karma. Noi siamo legati al nostro karma, voi lo sapete questo. Noi siamo coloro che accumulano, siamo i collettori del nostro stesso karma. Sapete, il karma positivo ha una conseguenza positiva, il karma negativo ha una conseguenza negativa. Questo significa che qualsiasi tipo di problema può presentarsi a noi, visto che siamo nel samsara, altro non è che il riflesso esterno del nostro karma. Il nostro karma. Il riflesso del karma. Quindi da questo emergono quindi delle situazioni o delle condizioni positive o negative. Quindi il nostro compito è quello di esserne consapevoli e accettarlo senza domandarci: ma perché proprio a me capitano queste cose? Noi, nessuno di noi può sapere come siamo stati nel passato, cosa abbiamo fatto nel nostro lontano passato. Quindi prima o poi quello che abbiamo compiuto si manifesterà come conseguenza karmica. Al tempo stesso abbiamo detto che i fenomeni accadono anche perché c'è l'impermanenza dei fenomeni, quindi le cose non rimangono mai le stesse. Quando si parla delle emozioni negative, il lavoro che deve essere compiuto non lo possiamo fare che noi stessi. Non potete pensare, non è giusto pensare che magari arrivano dei Buddha e liberano per voi le vostre emozioni negative. Questo non è possibile. Non c'è nessuna entità esterna che può venire e tirarci fuori. Noi siamo coloro che devono fare questo lavoro. Quello che sto cercando di dire è che alle volte noi parliamo di felicità, realizzazione del Buddha, ma in realtà la domanda è: siamo veramente in grado di comportarci come il pavone? Se riusciamo noi realmente a consumare il veleno e a trasformarlo spontaneamente in qualcosa che ci rende più belli? Nell'ambito dello Dzogchen avete visto che ci sono tre modi differenti per permettere questa autoliberazione a seconda delle qualità e del livello del praticante. Ciò che è certo è che via via che noi riusciamo a compiere questo lavoro di autoliberazione delle emozioni, ci sentiremo più aperti, più sereni, più calmi. Questo perché? Perché le impurità e ciò che è all'origine del samsara decresce, sta diminuendo. Noi abbiamo fatto l'esempio: quando il sole appare all'orizzonte, le tenebre scompaiono spontaneamente, è esattamente nella stessa maniera. Via via che noi purifichiamo le emozioni negative, spontaneamente le emozioni positive si manifestano da sole. Ora vi voglio leggere alcune istruzioni di Drenpa Namka, questo grande maestro dello Dzogchen. E sono delle istruzioni che riguardano appunto gli insegnamenti di Drenpa Namka a Chösa Bomo, che come sapete è questo importantissima praticante del lignaggio femminile. E quindi Chösa Bomo era una ragazza tibetana che era stata già promessa sposa, quindi una ragazza normale, la sua storia è davvero molto interessante. Accadde quindi una volta che Drempananca si recò da Chosabomo, qualcosa di strano perché normalmente sono gli studenti che vanno dai maestri, qui invece è il maestro che va dalla sua allieva e ancora non era la sua allieva, quindi è la prima volta al primo incontro. Quindi questi insegnamenti, il Nankachu Zo, sono gli insegnamenti, sono le istruzioni specifiche a Chosa. E dice Chosa. Quindi è il nome di questa praticante, Chosa. Dice, guarda nel cielo, guarda nello spazio. Le nuvole del cielo appaiono. Le nuvole del cielo appaiono spontaneamente nel cielo e spontaneamente scompaiono nel cielo stesso. Quindi guarda, ieri le nuvole di ieri non sono le nuvole di oggi, questo significa che ciò che appare nel cielo non è mai la stessa cosa. Tutte queste nuvole quindi appaiono temporaneamente e scompaiono temporaneamente. La nostra mente funziona allo stesso modo. Noi pensiamo, i pensieri che noi abbiamo ieri non sono i pensieri di oggi. Come le nuvole, quindi dice Drempananca, come le nuvole appaiono in cielo, li appaiono e li scompaiono. Poco importa che tipo di nuvole siano, poco importa che tipo di pensieri appaiano. La loro natura è quella di apparire, di dissolverli sempre nel cielo. Il cielo, dal canto suo, non evita le nuvole in nessun modo, ma la natura dello spazio, ma la natura originaria del cielo, dal punto di vista primordiale, è sempre stato libero da nuvole. Quindi il cielo non è le nuvole, ma le nuvole nascono e si manifestano e si dissolvono nel cielo. Quindi quando anche vediamo che il cielo è completamente oscurato dalle nuvole, e anche questo è temporaneamente, non è per sempre, poi le nuvole passano e il cielo ritorna ad apparire in tutta la sua limpidezza. Esattamente nello stesso modo, il nostro Rigpa, questo è identico al paragone con il Rigpa e con le emozioni negative. Il Rigpa è analogo al spazio. E poco importa, può esserci un'enorme emozione, grandissima collera piena di fuoco, come una fiamma che divampa, ebbene, appare nel Rigpa, divampa nel Rigpa e si estingue nel Rigpa stesso. E questa apparizione è un'apparizione temporanea. La nostra mente, la nostra natura della mente, il nostro Rigpa non è mai toccato da queste manifestazioni. Quindi continuano gli insegnamenti e dice guarda fuori le cose esterne. Qualsiasi cosa appare che ti sembra essere un nemico, non è davvero veramente un nemico. Queste sono le istruzioni di Drempananca Chosa. Colui che credi essere un amico non è in realtà un amico. Dice quindi, ciò che tu credi essere nemico o amico, altro non è che illusione e temporale. Temporale. temporaneo, scusate. Questo vale ad esempio per tutte le emozioni, ad esempio quando una persona dice sente di essere innamorata, in quel momento è la persona più felice del mondo e pensa che quella persona di cui è innamorato sia per sempre, ma i fenomeni non funzionano così, quindi quella persona può tramutarsi nel futuro in qualcuno che non è più l'oggetto del nostro amore. Lo stesso vale per le amicizie, lo stesso vale per ogni relazione. Queste sono fondate tutte sulla illusione. Perché? Perché la loro natura è temporanea e la relazione con essi che noi abbiamo è temporanea. Tutto ciò che appare internamente e esternamente si automanifesta. E nulla di tutto ciò che esiste e si manifesta come fenomeno ha una esistenza inerente. Adottando il punto di vista dell'autoliberazione, si realizza come tutto ciò che esiste altro non è che la manifestazione, l'automanifestazione del Rigpa. Noi ne abbiamo parlato facendo l'esempio di Gelek. Quando vedete Gelek, voi pensate di vedere Gelek, voi vedete il corpo di Gelek, ma ad esempio non vedete in quel momento la mente di Gelek, non sapete cosa sto pensando. Voi mi guardate adesso, vero, ma voi non potete immaginare cosa sto pensando. Quindi, quando diciamo Gelek, non vuol dire che Gelek non esiste, ma Gelek esiste come forma vuota. E quando noi pensiamo lì, quindi qualcosa di esterno, questo significa l'illusione della percezione e della concezione dualistica. Quindi tutto ciò che appare non è immutabile. Quindi dimorando nella condizione primordiale del Rigpa, è importante non evitare, non... quindi ostacolare la manifestazione di tutto ciò che appare. Quando quindi qualcosa appare, è importante cercare di vedere la mente di colui che percepisce, quindi di colui che vede, di colui che sta ascoltando in quel momento. Quindi è importante guardare verso colui che percepisce. Noi questo è quello che diciamo, il volgere lo sguardo alla sorgente. E lì capiremo, realizzeremo come ciò che appare, si manifesta, è temporaneo. E quindi l'attitudine è quella di dimorare nel Rigpa senza evitare, senza rifiutare ciò che appare come pensiero, sapendo che tutto ciò che appare dimora, appare nel Rigpa, dimora nel Rigpa e si dissolverà infine nel Rigpa. Queste sono le istruzioni dirette di Drenpa Namkha al Chosabom e queste sono state le istruzioni che le hanno permesso di ottenere la realizzazione. Quando noi abbiamo questa attitudine di dividere le esperienze negative e positive, quindi un momento quando c'è qualcosa di positivo siamo appunto felici, ma quando le condizioni cambiano, le nostre emozioni cambiano. Questo perché? Perché la natura stessa dei fenomeni appunto è impermanente. Quindi sono queste le istruzioni di Drenpa Namkha Chosabom. Quindi ora facciamo la pratica del Guru Yoga. Io vi guiderò in questa meditazione. Allora, rilassiamo il nostro corpo, la nostra mente, la bocca leggermente aperta. Il respiro fluisce naturalmente, il corpo è rilassato, l'energia anche è rilassata in noi. Ora visualizziamo i tre canali all'interno del nostro corpo, ci focalizziamo in primis sul canale centrale blu che nasce quattro dita sotto l'ombelico, risale lungo la colonna vertebrale per aprirsi in corrispondenza del chakra coronale. Abbiamo poi il canale bianco destro che rappresenta il canale della saggezza, quindi di colore bianco, nasce quattro dita sotto l'ombelico per poi risalire e aprirsi in corrispondenza della narice destra. Abbiamo quindi il canale rosso sinistro, che è il canale del metodo, che nasce quattro dita sotto l'ombelico, risale lungo la colonna vertebrale per poi aprirsi in corrispondenza della narice sinistra. Visualizziamo questi tre canali in maniera pura, come se fossero luminosi, splendenti. Se avete problemi con la visualizzazione di questa immagine, cercate di sentire, di percepire la presenza di questi tre canali all'interno del vostro corpo. Ora pratichiamo i 9 respiri di purificazione per purificare i tre tipi di emozioni negative, i tre tipi di karma, i tre tipi di malattia e i tre tipi di nemici. Terminati i 9 respiri di purificazione, ritorniamo con la nostra attenzione sul canale centrale blu. Quindi pratichiamo ora il Guru Yoga, visualizzando il maestro Tapirizza al di sopra della nostra testa. Il maestro è la forma, è la manifestazione del Dharmakaya, il suo corpo è bianco, trasparente, puro, luminoso, splendente. Sentiamo la connessione diretta che abbiamo con il maestro Tapirizza. Sentiamo quindi la sua presenza seduto al di sopra della nostra testa. Manteniamo la concentrazione ferma su Tapirizza, senza distrazioni. Da tutte le parti del corpo del maestro Tapirizza appaiono dei raggi luminosi che vanno in tutte le direzioni, che rappresentano i Buddha dei tre tempi, quelli del passato, del presente e del futuro, nonché tutti i lignaggi, i maestri dei vari lignaggi, dei Sutra, dei Tantra e dello Dzogchen. Sentiamo come Tapirizza sia l'essenza del nostro maestro radice. E cerchiamo di sviluppare devozione dal nostro cuore nei suoi riguardi e domandiamo che tutto ciò che noi desideriamo liberare attraverso la sua benedizione possa essere liberato, tutto ciò che vogliamo realizzare attraverso la sua benedizione possa essere realizzato. Quindi ora recitiamo la preghiera. Ora i raggi luminosi si sprigionano da tutte le parti del corpo di Tapirizza. Ora dal corpo del maestro appare un fuoco di saggezza che rappresenta l'essenza della sua saggezza che raggiunge il nostro corpo, purificando interamente il nostro corpo, parola e mente, purificandoci da tutti gli disturbi, gli ostacoli. Sentiamo questa connessione con questo fuoco di saggezza, sentiamo questo fuoco di saggezza che sorge realmente dal corpo del maestro Tapirizza e che brucia completamente le nostre impurità. Ora dal chakra della gola del maestro Tapirizza appare un'acqua di saggezza che raggiunge il nostro canale centrale, purificando tutto e spazzando via con la sua energia tutte le impurità all'interno del nostro corpo. Queste impurità fuoriescono dalle parti basse del nostro corpo, sotto forma di liquido scuro, nero, che si trasforma poi in nettare, così da beneficiare tutti gli esseri senzienti dei vari regni di esistenza condizionata. Ora dal chakra del cuore del maestro Tapa Iriza, appare un vento di saggezza che raggiunge il nostro chakra del cuore. E come un vento potentissimo, quindi purifica completamente tutte le nostre tre porte di corpo, parola e mente. Ora ritorniamo con l'attenzione su Tapirizza, dalla sua fronte appare la lettera A di colore bianco che si dissolve nel nostro corpo, conferendoci le benedizioni del suo corpo. Ora dal chakra della gola del maestro appare la sillaba Om di colore rosso che raggiunge il nostro chakra della gola, conferendoci le benedizioni della parola del maestro. Infine, dal chakra del cuore del maestro appare la sillaba Hun di colore blu che si risolve nel nostro chakra del cuore, conferendoci le benedizioni della saggezza del maestro. Ora sentiamo come le tre porte sono completamente purificate, come stiamo ricevendo quindi le benedizioni e i potenziamenti del maestro. Continuiamo a rimanere fortemente concentrati su Tapirizza. Dopodiché il maestro discende all'interno del nostro canale centrale, si dissolve nel nostro cuore. In questo momento preciso cerchiamo di mantenere lo stato non concettuale della mente e di dimorare quindi nel Rigpa. Ora, per terminare, recitiamo per tre volte la invocazione a Yeshualmo. Terminata la recitazione dell'invocazione a Yeshualmo, procediamo con la dedica finale, offrendo i frutti della nostra pratica per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Grazie a tutti voi, è stato veramente molto bello poter essere così riuniti per praticare. Ovunque voi siate, abbiate cura di voi, cercate di rimanere veramente rilassati in maniera da utilizzare la vostra energia interiore, le vostre risorse interiori per non farvi prendere dal panico. Quindi è importante mantenere cura e attenzione nei riguardi di tutte le persone che ci stanno intorno, le persone che noi amiamo di più. Cercate di mostrare il cuore piuttosto che la mente. Grazie. Vi auguro quindi buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a seconda di dove vi troviate. Ciao.